Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Il Mulino nel 2013, La donna romana. Modelli e realtà di Francesca Cenerini è un saggio di storia sociale e culturale dedicato alle rappresentazioni e alle concrete possibilità d'azione delle donne nell'antica Roma. L'autrice, studiosa di storia romana, affronta un campo spesso ridotto a stereotipi da un lato, la matrona pudica, fedele e dedita alla famiglia. Dall'altro le figure eccezionali e scandalose, consegnate dalla storiografia antica. Il libro non propone un ritratto unitario della donna romana, perché il ruolo femminile mutò nel tempo e dipese da condizione sociale, ricchezza, appartenenza familiare e contesto politico. Il suo obiettivo è piuttosto interrogare criticamente le fonti, quasi sempre prodotte da uomini e orientate da interessi morali o politici, attraverso questo confronto tra modelli prescrittivi e realtà storiche, nelle strategie familiari e nella costruzione della memoria. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, il divario tra l'ideale della matrona e la pluralità delle esperienze femminili. Uno dei nuclei del volume è la distanza fra l'immagine normativa della donna rispettabile e le molteplici esperienze che le fonti lasciano. Intravedere. La cultura romana attribuiva grande valore a qualità quali pudicitia, fedeltà coniugale, fecondità, operosità domestica e subordinazione all'ordine familiare. Questo ideale non va però scambiato per una fotografia neutra della vita delle donne. Era un modello elaborato per definire prestigio, discendenza legittima e continuità della casa. Dunque, anche per regolare comportamenti e giudizi sociali. Cenerini invita a non trattare la categoria di donna romana come omogenea una donna dell'elite. Una liberta o una donna collocata in un diverso ambiente familiare non disponevano delle stesse risorse, della stessa visibilità né delle medesime forme di tutela. Inoltre, ciò che le fonti presentano come deviazione morale può segnalare un conflitto di potere o l'inadeguatezza di un modello a contenere pratiche sociali più articolate. Il rapporto tra modello e realtà è quindi metodologico, prima che semplicemente biografico. Studiare le norme consente di capire quali condotte fossero valorizzate. Studiare le eccezioni, gli attacchi e le controversie permette invece di cogliere gli spazi di iniziativa effettivamente aperti alle donne. Il libro colloca questa tensione al centro dell'analisi, evitando sia l'idealizzazione sia l'idea di un'immobilità assoluta. Secondo, fonti maschili e immagini costruite leggere criticamente la testimonianza antica. La ricostruzione della condizione femminile romana incontra un limite decisivo. Gran parte della documentazione letteraria fu prodotta da uomini, appartenenti a gruppi sociali privilegiati. Cenerini mette perciò in primo piano il problema della mediazione delle fonti. Autori, oratori e biografi non registrano semplicemente fatti, selezionano episodi e attribuiscono loro un significato secondo convenzioni morali, esigenze retoriche e schieramenti politici. Le donne diventano spesso emblemi della virtù o della corruzione di una famiglia, di un'epoca o di un regime. Una lettura storica non può dunque limitarsi a ripetere tali ritratti come dati psicologici affidabili. Deve chiedersi perché un comportamento sia stato narrato in un certo modo, quali interessi servisse quella narrazione e quale pubblico fosse chiamato a giudicarlo. Questa cautela non implica che le fonti siano inutilizzabili. Al contrario, consente di valorizzarle senza confondere la loro prospettiva con la realtà intera. L'attenzione alla tradizione letteraria si accompagna all'importanza di altre tracce, tra cui l'epigrafia. capace di mostrare linguaggi dell'autorappresentazione familiare e commemorativa diversi da quelli della polemica storiografica. Il risultato è un quadro nel quale la presenza femminile non viene cercata soltanto nei grandi scandali, ma nelle forme concrete con cui status, parentela e memoria erano resi pubblici. Terzo, ricchezza, famiglia e maternità come risorse di influenza nella società romana. Il volume evidenzia che la posizione delle donne non può essere spiegata esclusivamente con la loro esclusione dagli uffici politici formali. Nella società romana famiglia, patrimonio e trasmissione ereditaria erano elementi centrali dell'ordine pubblico. Perciò, la ricchezza femminile, le alleanze matrimoniali e la maternità potevano avere conseguenze che andavano oltre l'ambito privato. Questo non equivale a sostenere un'uguaglianza moderna o un accesso paritario al potere. Le donne restavano sottoposte a vincoli giuridici e sociali, e la loro autorevolezza era spesso interpretata attraverso la rete dei rapporti maschili. Tuttavia, proprio la rilevanza del patrimonio e della discendenza rendeva la loro collocazione strategica. Le donne delle famiglie eminenti potevano contribuire alla continuità della stirpe, alla gestione della reputazione domestica e alla definizione delle relazioni tra casate. La fertilità, in particolare, non è affrontata come un dato puramente biologico nella cornice romana. Es riguardava l'erede, la legittimità e la stabilità della famiglia. Anche l'ostentazione o la disponibilità di ricchezza potevano attirare elogi, sospetti e tentativi di controllo, rivelando quanto i beni delle donne fossero politicamente e socialmente sensibili. Cenerini restituisce così la complessità di un'influenza spesso indiretta, ma non per questo irrilevante, e legata a condizioni materiali verificabili più che a formule astratte sulla libertà femminile. Quarto, le donne della casa imperiale e il caso Messalina, oltre lo stereotipo della lussuria. Le figure femminili legate al principato costituiscono un osservatorio privilegiato, perché nella casa imperiale la sfera familiare e quella politica si sovrapponevano in modo eccezionale. Mogli, madri e figlie degli imperatori potevano assumere un rilievo pubblico molto superiore a quello normalmente concesso alle donne, proprio in ragione della loro prossimità alla successione e ai centri decisionali. Tale visibilità, però, le esponeva a giudizi particolarmente aggressivi. Cenerini richiama il caso di Messalina per mostrare come una narrazione centrata sull'adulterio e sull'incontinenza sessuale possa oscurare una possibile dimensione politica degli eventi. La tradizione antica ha fissato con forza l'immagine della moglie di Claudio dominata dalla lussuria, ma la vicenda include una congiura contro l'imperatore e richiede quindi di distinguere l'accusa morale dall'interpretazione delle dinamiche di potere. Non si tratta di sostituire uno stereotipo con una soluzione certa, né di negare l'esistenza della tradizione ostile. Si tratta di comprendere che la sessualizzazione del comportamento femminile era un efficace strumento di delegittimazione. In un sistema nel quale la rispettabilità della donna garantiva simbolicamente l'ordine della domus, accusarla di disordine sessuale significava anche presentarla come inadatta a esercitare influenza. Il libro propone quindi una chiave di lettura che collega reputazione, successione, conflitto politico e costruzione storiografica. Infine, un ruolo femminile storico, variabile e non riducibile a una definizione unica, l'argomento complessivo di la donna romana. Modelli e realtà è che non esiste una formula semplice, capace di definire il ruolo delle donne a Roma, in ogni epoca. Le trasformazioni storiche, le differenze di ceto e le diverse tipologie di fonti impongono di rinunciare a immagini fisse. Le donne erano certamente escluse dalla cittadinanza politica, nel senso delle magistrature e della partecipazione diretta alle istituzioni repubblicane. Questa esclusione è un dato essenziale e non viene minimizzata, ma da essa non discende automaticamente una totale passività sociale. Le possibilità di agire e di essere visibili mutavano in relazione al patrimonio, alla famiglia, all'età, alla condizione libera o servile e al periodo considerato. Anche il modo in cui le donne venivano ricordate cambia gli elogi epigrafici. Le invettive politiche e i racconti storiografici rispondono a scopi differenti e producono profili differenti. L'approccio di Cenerini ha perciò un'importante implicazione storiografica. Il lettore deve evitare sia la proiezione di categorie contemporanee, sia l'accettazione letterale dell'antico discorso morale. La domanda utile non è se le romane fossero libere o oppresse in blocco, ma quali vincoli operassero in un determinato contesto e quali risorse potessero essere mobilitate al loro interno. Questa prospettiva restituisce spessore storico alle donne senza attribuire loro un potere uniforme o anacronistico. In conclusione, la donna romana. Modelli e realtà è indicato per studenti di storia antica, appassionati di Roma e lettori interessati alla storia delle donne. Ma resta accessibile anche a chi non possiede una preparazione specialistica. Il suo beneficio principale è offrire strumenti per leggere con maggiore precisione una documentazione celebre, ma spesso fraintesa le narrazioni su. Matrone virtuose, mogli imperiali e donne scandalose non sono finestre trasparenti sul passato, bensì testi che ordinano la realtà secondo valori e conflitti propri della società romana. Il libro aiuta dunque a distinguere tra prescrizione morale, rappresentazione letteraria e possibilità storica concreta, rispetto a opere puramente divulgative centrate su singole figure femminili o su curiosità della vita quotidiana. Il tratto distintivo del saggio di Cenerini è il nesso costante tra casi noti e problema interpretativo. Messalina, per esempio, non vale soltanto come personaggio memorabile, diventa un banco di prova per capire come sessualità, reputazione e lotta politica possano sovrapporsi nelle fonti. Al tempo stesso, l'attenzione a ricchezza, fertilità, famiglia e memoria pubblica evita di confinare l'esperienza femminile nella sola dimensione privata. Ne emerge un profilo non celebrativo e non semplicistico. Le donne romane erano soggette a limitazioni profonde, ma partecipavano a reti sociali e dinastiche decisive. È questa capacità di tenere insieme vincoli istituzionali. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!